22:51, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran.
E ancora una volta Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, amiche e amici di Radio Città del Capo, l'emittente che, per amore della settima arte, manda in onda questa trasmissione ormai da 15 anni! Buonasera, buonasera a tutti, potete raggiungerci con una mail a diretta@radiocittadelcapo.it oppure a secondavisione@gmail.com oppure mandarci un sms al 348-7649-289. Ci potete anche trovare attraverso Telegram e ovviamente su Facebook e Twitter cercate Seconda Visione.
Ma scusami, quindi io devo andare in un ufficio postale?
Esatto, e mandare un Telegram.
Ok.
Però
sono chiusi stasera, sono chiusi.
Senza Franco Ball.
Ma con... mettendo stop ogni parola.
Ogni parola devi scrivere stop, sì.
Ma però sono chiusi, cioè devo andarci domani mattina.
Sai che sei insopportabile?
È una battuta fighissima questa.
Tommaso, l'insopportabile anziano simili.
Che bello, sono insopportabile, un po' bisbetico, ma anche simpatico.
Anche domato, se vuoi.
Tutto sommato, perché andiamo avanti da... anni! E come quelle vecchie coppie che un po' sono un po' litigarelle, ma alla fine si vogliono molto bene. Tu sei la mia Sandra e io il tuo Raimondo, ma soprattutto io vorrei essere il Raimondo. Loro, il loro Raimondo.
Amiche all'ascolto, fortunate!
Il
eh?
Raimondo delle mie ascoltatrici.
Pensa che culo.
Sì, 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 abbonata. Io voglio essere il tuo Raimondo.
Che noia, che barba.
Oh, abbonata. Vorrei essere anche il Raimondo delle ascoltatrici che diventeranno abbonate. Sì, 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 tu. Tu abbonata che diventerai, chissà.
Chissà.
Tu sei la mia Sandra e io il tuo Raimondo. E poi vorrei a questo punto
essere la Sandra.
Sono un po' la Sandra, ma giusto per stasera, eh. Sono la Sandra anche degli ascoltatori
eccetera,
abbonati, degli ascoltatori che diventeranno abbonati, gli abbonati che diventeranno quello che vogliono, perché per loro il libero arbitrio, come sempre ripetiamo,
ma
esiste.
Lo sai che a proposito di abbonati, da martedì scatta la campagna abbonamenti?
Lo so.
Potevi
lo so.
Rispondere alla mail che ti ho mandato?
No, l'ho risposto mentalmente.
Ma va... sto per mandare a quel paese mentalmente.
Ho risposto veramente mentalmente.
Sei un minchia.
Ma soprattutto, sai, se non si parla delle mie ascoltatrici e delle mie abbonati, io non rispondo. Rispondo solo per loro. Per loro, il vostro Raimondo. Ciao ragazzi.
Allora, oggi a Seconda Visione non soltanto film, sono due in scaletta. Batman vs Superman è Veloce come il vento. Poi abbiamo un trailer, abbiamo la nostra rubrica Lì Mortacci, ma abbiamo anche due appuntamenti un po' particolari. Intanto perché parleremo del Sunscreen Film Festival e poi perché, amiche e amici, durante la puntata di Seconda Visione verrà girato un film.
Esatto, diciamo che il terzo film della serata è il film che verrà girato qua, negli studi di Mura di Porta Galliera. È una cosa incredibile.
Mura di Porta Galliera.
È veramente un esperimento di radio cinematografica. E quale miglior salotto, perché noi siamo il salotto buono del cinema, delle sciocchezze e delle pretese culturali, in questo caso di cinema. Mi fermerei qua.
Fermiamoci qua che è meglio, cari amiche e cari amici. Allora, noi vi invitiamo a partecipare alla puntata, come voi sapete, e partiamo subito a bomba con il primo film in scaletta, Batman vs Superman. Pensa, questa canzone ha più o meno la mia età, caro Tommy, Superman di Miguel Bosé.
Allora, eravamo indecisi se postare delle signore canzoni tipo Waiting for Superman dei Flaming
certo.
Lips, la cover di Superman fatta dai Rem in Life's Rich Pageant, grande disco e grande cover.
Poi alla fine
Laurie Anderson. Però alla fine
siamo andati sulla vaccata.
Vince sempre Miguel Bosé, perché è un artista che vorremmo sentire più spesso. Tu vorresti sentire più spesso Miguel Bosé? Guarda, soprattutto tu.
No,
soprattutto
sai, tu. Vorrei sentire più spesso perché adesso, onestamente, Miguel, va bene tutto. No, beh, questo toro confide...
Però questo toro confidenziale,
no,
Miguel Bosé,
non si fa sentire mai.
Chiamalo
Ermanno. Non manda mai messaggini e vorrei sentirlo più spesso.
Sì, no, infatti, l'abbiamo lasciato. Cos'era? Mucha Mucha Mierda. Cos'era quella?
Mucha Mucha Mierda.
Vorrei... Che ha naufragato molto.
Lascia perdere, lascia perdere. Caro Tommy,
allora,
caro Tommy,
vuoi farmi delle domande su questo film?
Sì, perché su questo film? Perché il film non l'ho visto.
Scusa,
caro Tommy,
io sto avendo la pubertà stasera, probabilmente.
Certo. Hai avuto un
un cambio di voce.
O anche un colpo di glottide, così a caso. Allora, questo film è uno di quei film che non mette soltanto di fronte dei supereroi, ma anche divide il pubblico, nel senso che pare che il pubblico sia diviso tra film incredibile e vaccata pazzesca. Anzi, devo essere sincero, Ma dai, non è male e vaccata pazzesca.
Sì,
tu
no,
che parte stai?
Film incredibile
non l'ha detto nessuno.
Non l'ha detto nessuno.
Allora, Zack Snyder si porta decisamente, getta il cuore oltre l'ostacolo, è vero, mettendo a confronto due supereroi che sono i due supereroi in assoluto più cinematografici. Insomma, ci manca l'Uomo Ragno, però Superman e Batman sono quelli che hanno avuto sicuramente più trasposizioni al cinema. E cosa combina? Ma soprattutto, narratore, per stavolta.
Ma guarda, la narrazione è molto semplice, cercherò di essere... Io non sono come te, non sono così
articolato. Perché si scontrano questi due?
Allora, stiamo parlando dell'universo DC Comics, non siamo dalla parte della Marvel, ma siamo dall'altra parte della barricata, quindi con... I due eroi principali dell'universo DC Comics che non si erano mai fronteggiati in un film live action, quindi è la prima volta che con attori in carne e ossa i due eroi si fronteggiano. Siamo a Metropolis, siamo divisi diciamo tra Metropolis, che è la città di Clark Kent Superman, e ovviamente Gotham City, la città di Bruce Wayne alias Batman.
Ecco, senti, da Gotham City a Metropolis come si va? A piedi, in bici?
Allora, è una cosa di cui mi sono chiesto per tutta la visione, mi sono chiesto ma tipo
quanto
ore
distano?
Sono? Non si sa, sembrano tipo San Lazzaro di Savere e Bologna.
Ah, ho capito.
Però
ho capito.
Sono due città sulla carta molto grandi e anche molto inquinate, però questo è un appunto che voglio fare a Zack Snyder, cioè la topografia, la mappatura non è molto ben sviluppata. Allora, i due eroi, siamo in un momento di un po' di crisi di Superman, perché il film è un seguito ideale di Man of Steel, trasposizione cinematografica di Superman e della nascita di Superman ad opera sempre di Zack Snyder. Quindi l'abbiamo lasciato alle prese con il generale Zoid, un kryptoniano, facendo un po' di danni a Metropolis. E in questi danni, e questa è una cosa che si evince dall'inizio del film, crolla un palazzo dove ci sono degli uffici della Wayne Enterprises con dei colleghi barra amici di Bruce Wayne che, ahimè, perdono la vita. E quindi Bruce Wayne, alias Batman, un po' ce l'ha...
Si incazza.
Un po' ce l'ha con Superman. Questa acridine tra i due eroi viene ulteriormente accentuata anche da un giovanissimo e vagamente psicolabile e psicotico Lex Luthor, interpretato da Jesse Eisenberg,
sempre
che
in mezzo ormai
semina un po' zizzania.
Sai che vince il premio Tony Servillo quest'anno?
Sì,
eh?
Sì, parecchio. È anche un po' fastidioso. Un po'
ecco,
del film,
immagino.
Che semina un po' zizzania e cerca di mettere uno contro l'altro i due eroi. Ovviamente questo malinteso, misunderstanding tra i due viene un po' risolto verso la fine, e i due alla fine combatteranno insieme per un'unica e comune causa. Il film butta lì anche personaggi nuovi dell'universo della DC Comics. In particolare compare, che ultimamente insomma io me la ricordo solo dalla serie televisiva degli anni 70, dove c'era una Miss America a interpretarla, Wonder Woman.
Ah.
Sì, perché ovviamente Lex Luthor sta creando delle armi a base di kryptonite, un po' di distruzione di massa, e in particolare per colpire Superman, che le cui capacità quasi da semidio destano anche non poche paure, e lui cerca un attimo di vendere e piazzare un po' queste armi, sfruttando anche i meta umani, ovvero Wonder Woman, i semidei, Wonder Woman, Flash, Aquaman e Cyborg. Insomma, diciamo che il film, scritto tra gli altri da David Goyer, che era già nel ruolo di scrittore anche per esempio della trilogia di Batman a firma di Christopher Nolan, mette molta carne al fuoco. Siamo dalle parti comunque di una riproposizione dei supereroi in chiave, diciamo, riallacciandosi alla reinvenzione operata per esempio da Frank Miller per quanto riguarda il Batman. Quindi supereroi con fortissimi super problemi, accentuandone l'elemento dark, poca ironia trama piuttosto complessa. Cosa funziona e cosa non funziona? Allora, io non sono dalle parti di quelli che lo considerano una vaccata. Io sono più dalle parti di...
Ma dai, non è male.
Un bel film divertente, come molto spesso capita nei film di Zack Snyder. Funziona soprattutto la prima parte, e poi il film diventa più convenzionale, più prevedibile, e con parti che funzionano non propriamente al meglio. Però, come è stato più volte detto, Zack Snyder almeno ha un concetto di cinema, di spettacolo, di alto spettacolo. Quindi gli si perdonano anche le parti che funzionano meno. Erano più o meno gli stessi appunti che si facevano nel suo azzardo a mettere in scena Watchmen, cioè una delle graphic novel più complesse del mondo, e che lui era riuscito a portare a casa almeno per metà, perché comunque era talmente grossa la materia narrativa e letteraria che alla fine era fondamentalmente quasi una sfida impossibile, però qualcosina c'era riuscito. Più o meno come era accaduto almeno nella prima mezz'ora di Man of Steel, che poi diventava tendenzialmente una vaccata. Ecco, qua non siamo dalle parti di una vaccata, è che Zack Snyder e i suoi attori hanno una mano un po' pesante, una drammaticità molto accentuata, le parti ironiche praticamente sono pressoché inesistenti. Ben Affleck fa il Batman ovviamente contorto con la faccia da arrovellato, Henry Cavill fa un Superman ovviamente fisicato, ma che poco altro può dare al proprio personaggio. Funzionano secondo me molto bene gli attori di contorno, perché ritornano Diane Lane e Kevin Costner, che erano i genitori adottivi di Superman.
C'è anche Jeremy Irons.
È Jeremy Irons, un inedito e molto convincente Alfred, quindi il maggiordomo, in questo caso anche un po' smanettone perché sta dietro anche all'armamentario di Batman. E poi, che Dio comunque un po' sempre l'abbia in gloria, Amy Adams, che mette classe e bellezza nel personaggio di Lois Lane. E poi anche Holly Hunter, Lawrence Fishburne, insomma ci sono tantissimi bravi attori. C'è anche, come dicevamo prima, Jesse Eisenberg, che è un po' prezzemolino, e qua diciamo che il suo rendere l'elemento psicotico di Lex Luthor lo fa un po' troppo esagerato,
già
un po' troppo
caricaturale. Già me l'immagino, già
ovviamente
me l'immagino.
È un film che butta lì già i semi per episodi futuri, e staremo a vedere. Comunque, insomma, il film di per sé funziona ed è piacevole.
Allora, ci scrive Giulio, che dice: grande Miguel Bosé, anche senza il colpo di glottide di Si tu nuovo Elvis e lui il vero Superman. Poi il film funziona finché si menano, quando non si menano è una noia che appiattisce, per dirne una. Il personaggio di Batman, ed è brutto quando un film d'azione è noia, molto. 3. Forse non tutti sanno che a Riga, Lettonia, il film si chiamava così: Batman's
Questo è Prnet.
Prnet Super Menu.
Cioè, quindi se ordino voglio un Super Menu, dico Superman.
Non proprio, non è, no, no, è una questione di casi.
Vado in un ristorante e dico Super Menu. No, lascia perdere. Arriva Clark Kent.
Arriva uno e ti Batman la faccia. Questo è. Comunque, grazie Giulio che usi Telegram.
Comunque dal film si evince che alla fine a smuovere i supereroi sono sempre le mamme.
Questo la mamma è un po' lì, sempre così. Allora noi
noi
ci chiediamo chi sia la mamma di Matteo Moella. E voi vi chiederete, e chi è Matteo Moella?
Matteo Moella è un regista controverso. Vive e lavora a New York, dove è anche in riabilitazione per curare il disturbo borderline di cui soffre.
No, Tommy,
da
è borderline.
Ripetilo un attimo.
Borderline.
Sono abbastanza barlume.
Bene.
Durante le
piacere.
Prove del suo ultimo lavoro, una telefonata dall'Italia lo avverte della morte di suo padre. Quindi non madri, ma padri. Matteo lascia New York e la sua vita per tornare al paese dove è cresciuto. E alla casa, al mare che il padre gli ha lasciato. La spiaggia della sua infanzia diventa il suo rifugio, inaccessibile a tutti tranne che ad Alice, una ragazza giovane e bella.
Una ragazza giovane e bella.
Che sembrerebbe aprire una breccia nel muro che Matteo, The Wall,
esatto,
ha eretto tra lui e il resto del mondo. Ma i suoi fantasmi, amico Francesco, sempre presenti, lo trascinano di nuovo in una spirale di ricordi e ossessione da cui sarà sempre più difficile uscire. Questo
è Spiral, scritto SP1RAL.
Quindi
è il trailer
Spawn.
No, Tommy, è Spiral, fidati. Non c'è niente di interessante in tutto ciò.
Il nostro trailer.
Ora finalmente non ricordo più nulla. Non ricordo più nessuno.
È molto borderline.
Solo una spiaggia.
Solo una spiaggia.
E una ragazza.
E Lara Uccidine.
Questo è come Batman, quando Bruce Wayne fa Batman.
E New York? Un'altra cosa. C'è il mare anche lì, no?
Però quasi non si vede.
Sei triste?
Un po' sì, eh. Cioè, mi sei intristito.
Sono solo e ho pensato che magari ti faceva piacere conoscere qualcuno. Posso rivederti?
Perché dovresti? So. If soul exists, I don't feel I've got one. I don't want it.
L'altra sera non so come.
Ma che bell'inglese, eh?
È molto, molto. Sembra un po' quello del nostro primo ministro.
No, non è questo. Hai proprio gli occhi diversi.
Hai gli occhi diversi.
Che dice la mia faccia? Non sa cosa vuol dire soffrire? Non riuscire a dormire? Facile giudicare quando non si sa un cazzo.
Ma si può sapere. San cazzo, ha detto, eh?
Diciamo che ho qualche problema con le dipendenze.
Di che tipo?
Il problema è che
di che tipo ci sono due che trombano, quindi evidentemente la dipendenza è quella, sì. Vabbè, oh, chi di noi non l'ha fatta, è vero?
Anche tu ti sei costruito un bel muro intorno, ma come mai? Cosa è successo?
Che senso ha uscire dall'inferno se poi ci si ritorna?
Non lo so, dipende dal pedaggio, se non...
Io credo che il suo signore,
sì,
ha ammesso che esista,
sì,
sia cattivo.
Però è il dio dell'Antico Testamento.
Tra l'altro dura 7 ore.
E tra l'altro c'è Marco
trailer.
Cocci in, sì, questo, in questo film, eh?
Che cosa significa soffrire? Che motivo ha di esistere la sofferenza?
Sono domande toste, caro Tommaso,
guarda,
che tu non ti poni mai.
No, ogni tanto, prima, quando mi faccio la
prima
pasta
prima e dopo
la sera,
i pasti,
sì. Che ho paura di fare ancora del male a qualcuno.
Copulo in un casino,
Copula forte, Marco Cocci da sempre.
Matteo, tu hai fatto del male a qualcuno.
E c'è una siringa in debraccio.
Mamma mia, è anche un po' una scena di un trip.
E questo è il rumore della droga, lo potete sentire chiaramente.
E ricordiamo
ti
che friscano
i ricchi.
La droga
quando...
fa male. Diciamo no alla droga.
Ma anche no a Spiral, direi, sai, Tommy, così ad occhio.
Peccato, perché Matteo Moella. No, Moella.
Moella, non
no.
Molella.
No, Molella
è. Molella è prezioso, non lo scratch nervoso. Ma vabbè.
Vedi dei dischi di Molella.
No, caro, no. Ma senti, noi Spiral andremo a vedere.
Aspetta, cosa abbiamo da.
No,
che guardiamo
che...
la giornata.
Infatti, guardiamo la gente. Guarda lì cosa c'è scritto: yogurt.
No.
Sai cosa vuol dire?
Che dobbiamo.
Che scade lo yogurt. Non si può, purtroppo. Seconda visione su Radio Città del Capo 348-76-49-289, diretta chiocciola radiocittadelcapo.it. Tra un po' succederà qualcosa di particolare qui nei nostri studi.
Un esperimento.
Però prima vogliamo raccontarvi di un festival che in realtà è partito ieri e si concluderà il 16. È uno dei pochi festival in Italia e nel mondo dedicati a cinema e musica. Si chiama Soundscreen Film Festival. Svolge a Ravenna, c'è un concorso davvero davvero bello, un concorso internazionale per lungometraggi, 10 film in anteprima nazionale tra fiction, documentari, biopic o biopic e musical, poi Best of 2016, il festival ripropone il film Amy che ha vinto il premio Oscar come miglior documentario, ne abbiamo anche parlato, come evento speciale Daft Punk Unchained, il nuovo documentario sul duo francese che ha veramente rivoluzionato la musica elettronica e in realtà per molti versi continua a farlo. E poi ancora panorama sulle nuove tendenze del cinema musicale italiano. Ci sarà il documentario legato a Vinicio Capossela nel Paese dei Coppoloni, ma anche Le radici del rap italiano di Enrico Bisi, numero zero, un bellissimo documentario appunto sul rap in Italia, un omaggio a David Bowie e tante tante altre cose. Per saperne di più, soundscreen.org. Scusa, ne avevo voglia, si
allora,
può?
Infatti, no, io preferivo gli LCD Sound System e i Daft Punk suonano a casa mia. Dopo la potremmo mettere, eh?
Dopo la mettiamo, dai. Pronto? 1, 2, 3. Ever after work is over. Sai Tommy, il 9 giugno è il mio compleanno e vorrei che tu mi regalassi un vocoder.
Va bene, e quando è?
Il 9 giugno.
Il 9 giugno siamo al primavera. No, siamo già tornati.
No, siamo tornati, Tommy.
E te lo compro a Barcellona. Siamo così.
El vocoder.
El vocoder del primavera Seghel.
Ma noi adesso facciamo un esperimento.
Quindi ci dobbiamo mettere i camici.
Se tu ti travesti da cavia.
L'allegro.
Cosa stai dicendo? Allora, qui in radio, in questo momento a Radio Città del Capo, c'è una troupe cinematografica che gira un film su di noi, non esageriamo, però...
Sarebbe bello,
ma
se parlare di documentari.
Dire? Ma per favore,
siamo
ma
così interessanti.
Siamo interessantissimi. Tommy, nella tua testa ti devo cambiare le pillole. No, girano un film che è tratto dal Pericle di Shakespeare e noi, per sapere che cosa sta succedendo, perché siamo completamente ignari e anche un po' ignavi, come direbbe il sommo poveta...
E Tonino Guerra.
Che è Tonino Guerra, ovviamente. Abbiamo dall'altra parte del vetro il regista di questo film, Roberto Quagliano. Roberto, buonasera.
Buonasera.
Avvicinati un po' al microfono, non
sì,
avere
scusa.
Paura. Non avere paura, Roberto, vai
okay.
Pure.
Molto più vicino?
Sì, così ti sentiamo per bene.
Dopo,
eccoci qua.
Dopo dobbiamo allontanarlo per via delle riprese. Un attimo.
Certamente, quando... certamente. Sì. Allora, Roberto, sì. Perché ci sono delle luci nei nostri studi? Perché c'è un'attrice truccatissima e pronta per il Chuck? Perché ci sono dei tecnici? Insomma, cosa succede?
Allora, il film è sostanzialmente una trasposizione del Pericle di Shakespeare. È fatto in un modo un po' molto particolare perché ho immaginato che fossero una serie di immigrati che vivono nella rotonda Romagnoli e nelle aree verdi lungo l'autostrada per andare a Borgo Panigale, che un giorno si svegliano e interpretano dall'inizio alla fine il Pericle. Lo abbiamo fatto in inglese con attori inglesi perché avevamo ambizioni alte. In realtà aveva ambizioni alte chi voleva che facessimo questo film, il quale una settimana prima dell'inizio delle riprese si è tirato indietro e quindi siamo rimasti noi con gli attori inglesi molto bravi, venuti gratuitamente, tra l'altro con un cast fatto in maniera assolutamente particolare, magari vi do qualche dettaglio se volete
sì, certo.
Su questo. No, niente, abbiamo fatto un casting su Skype e sostanzialmente con attori di inglesi, quasi tutti di Londra, ma anche un po' di tutta l'Inghilterra e molti in America, di New York, ma anche un po' di altre parti degli Stati Uniti. E la cosa sorprendente è che fare questo provino su Skype per loro, io pensavo fosse una cosa normalissima per un americano, in genere gli americani sono sempre più avanti di tutti gli altri, non che questo voglia dire essere avanti, fare le cose su Skype, però e sostanzialmente pensavo che qualcuno lì avesse già fatto cose del genere, invece no, non l'aveva mai fatto, tutti sorpresissimi. E si sono presentati in 450 a fare il provino, un po' per il richiamo del nome, ovviamente Shakespeare e per gli attori anglosassoni è sempre molto, molto ambito, e un po' perché gli abbiamo fatto vedere delle cose che avevamo già fatto noi con attori americani e inglesi, due lavori, uno per Rai 3 e uno poi venduto a Rai 5, una cosa di videoletteratura, una cosa molto particolare, cioè non una roba proprio noiosissima, tremenda, una cosa che si può anche riuscire a vedere, e quindi hanno visto queste cose qua e poi hanno deciso di venire nell'unica condizione che era possibile venire, cioè gratuitamente. Gli abbiamo pagato il viaggio, ovviamente, viaggio albergo, e abbiamo fatto questo film. Il film è nato da un'idea così. Io sono passato per 20 anni dalla Rotonda Roma. Quando volete mi potete interrompere.
No, ma noi ti ascoltiamo, quelli ci racconti. Poi sì, sai, abbiamo i comandi, il microfono. Quindi esatto. Fino a che tu non dai il ciak, noi siamo qui e spadroneggiamo.
Va bene. No, passando da quando c'è lo stradone, quello dove c'è la Rotonda Romagnoli, sì. Che va a Borgo Magnano. Tutte le volte che passavo di lì, a primavera, vedendo fiorire tutte le piante, le aiuole, il verde, questi alberi di cui non so che tipo siano, ma comunque molto belli da vedere, e ho sempre immaginato che lì un giorno, una mattina, si svegliasse appunto un gruppo di immigrati, di attori ovviamente che interpretavano degli immigrati, e facessero tutto un'opera classica dall'inizio alla fine. E questa era l'idea di partenza.
Come mai proprio il Pericle di Shakespeare? Un'opera abbastanza particolare nel corpus shakespeariano, perché ha una serie anche probabilmente di parti non autografe, e uno dei primi drammi che sono basati in realtà su una serie di rapporti amorosi, ed è un dramma che si rifà all'antichità e ha al centro della questione un incesto.
Sì. Ma come mai? La ragione è molto semplice, è un po' tutto quel è un po' lo stesso motivo che mi ha condotto a fare per esempio tante cose televisive di vario genere, cioè cercare dove ci sono dei buchi nell'esistente e vedere di cercare di infilare il dito in quel buco, così un po' per curiosità, un po' perché credo che la funzione di chi opera nel campo della comunicazione sia quella anche di trovare dei buchi nella realtà. Il buco era che il Pericle non era mai stato fatto in cinema, e allora ho detto vabbè, allora facciamo il Pericle, visto che poi l'ho letto, non l'avevo mai letto ancora, l'ho letto, mi è parso grande, pian piano che lo leggevo ho capito che era sostanzialmente una sorta di metafora, come ho scritto nella presentazioncina fatta per la Cineteca, della crisi del ruolo del padre nella società occidentale. Il problema dell'incesto iniziale è un problema che sostanzialmente contraddistingue il tiranno per, diciamo, far dimenticare le proprie nefandezze, ovviamente cerca poi di abbattere tutto, fra cui anche il Pericle, e il quale fugge attraverso le isole dell'Egeo, e questo mi ha rimandato agli immigrati, certo. Che fuggono da dove sappiamo e arrivano poi da noi. E quindi diciamo ciò poi intrecciato una serie di ovviamente è ambientato nell'oggi, e quindi ci ho inserito una serie di temi, diciamo, contemporanei, come quello dell'immigrazione. La radio, come mai la radio?
No, ecco, come mai siamo qua, e vorremmo, sì, anche esatto. Presentare l'attrice, esatto. Che insomma
esatto.
È una grande ascoltatrice di Radio Città del Capo, possiamo dirlo, Donatella Allegro, che però è italianissima. Quindi sei la mosca bianca.
Ma sì, sono italianissima, sono bolognesissima, sono un'abbonata, è questo.
Sei
però
un'abbonata?
Mi rende di...
Sei un'abbonata o un'abbonata che diventerà chissà? Tommy, voi finalmente...
Allora, è un'abbonata che probabilmente reciterà qualcosa.
In questo momento, esatto, vedo, hai dei poteri veramente di chiaroveggenza, sì. E perché siete qui, Donatella?
Oddio, sai che gli attori non sanno mai niente di quello che fanno.
No, ma infatti, però noi tu puoi chiedere suggerimenti al tuo regista, Roberto ti dirà.
Ecco, adesso magari me lo spiega in diretta.
Sì, ecco, esatto, vedi come nascono.
Spiega la scena, come, Roberto.
Come
allora,
nascono le vere.
Cioè, in questo punto, in questo Pericle, questo... è una scena ambientata in una radio, che casualmente è Radio Città del Capo.
Esatto, allora arriviamo alla radio in questo modo. Il film, come vi dicevo prima, è ambientato in queste aree verdi. Ci sono sempre degli elicotteri che volano, della polizia che dà degli ordini, sgomberate l'area, vi identificheremo, tutta una serie di cose così. A un certo punto, all'interno di queste strade che continuano a lambire queste aree verdi, c'è un incidente. In questo incidente si vede una scena in cui c'è una donna morta o ferita gravemente, accasciata sul volante dell'auto. E la radio, nonostante che l'incidente sia stato quasi mortale o mortale, la radio continua ad andare e la radio parla, casualmente a quel punto lì è Radio Città del Capo, e parla di questa vicenda di questa donna indiana, questa donna indiana, questa donna che nel 1838 fu rapita, una donna bianca che fu rapita dai Comanci, racconta in 10 righe questa vicenda di quando questa bambina, una volta diventata donna, sposa di un capo indiano, madre di due bambini, pelle rossa quindi, è stata liberata e non è più riuscita a riadattarsi al mondo bianco, al mondo dei bianchi, al mondo occidentale. È stata separata, il marito è stato ucciso, il capo indiano, i figli sono stati separati da lei e questa donna si è lasciata morire. E questo mi sembrava che in qualche modo potesse centrare, come infilarcela dentro attraverso questa vicenda, che nelle strade che intersecano le vicende del Pericle avviene l'incidente, e siccome la radio va mentre c'è questa donna accasciata sul volante, mi faceva piacere avere anche un momento o due in cui si vede la voce indifferente e incosciente della speaker della radio, che nel momento in cui lì c'è qualcuno che non ha più possibilità di esserci, e invece lei continua imperterrita a dire le sue cose, però parla di questa vicenda degli indiani, che sono una sorta di simbolo dello sradicamento e della privazione del territorio, come tanti altri esempi sono nella storia.
Allora, noi siamo pronti e quello che succederà praticamente, qui adesso vi tolgo un attimo il microfono così potete tranquillamente spostarlo come era prima, quello che succederà, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sarà che ascolterete praticamente quello che accade in questo set, che poi è il nostro studio ospiti. Quindi, regista, noi adesso siamo nelle tue mani e quando vuoi noi ce ne stiamo belli zitti e tu puoi dare le istruzioni a Donatella di partire con la sua scena.
Perfetto, vi ringrazio molto e non userò il termine azione perché è un termine che non uso. Preferisco usare quello che usa Clint Eastwood, che dice quando vuoi, quando sei pronto, quando sei pronta in questo caso. Però vorrei far partire la telecamera, che è partita. Quando vuoi, Donatella.
Francesco, senti questo brano che ho trovato su una rivista americana. A Peace River, mentre i soldati sparavano a vecchi, donne e bambini, una donna in una tonaca di pelli di bufalo, sostenendo la sua figlia infante, gridò «Americano!». Ne ci volle un po' per farsi identificare come Cynthia Ann Parker. Ora parlava solo Comanci e per prima cosa disse, attraverso un interprete, che aveva dimenticato il suo nome originale. Era stata rapita dai Comanci quando aveva 9 anni. Un osservatore scrisse: «Era scontrosa, una presenza inquietante, così sporca che di più non poteva e mi sembrava più un'indiana che una donna bianca». Chiusa in se stessa, atterrita, addolorata per la perdita del marito Comanci e dei suoi 2 figli, fu trasferita da parente a parente, senza che nessuno sapesse cosa fare per lei. Si strappò di dosso i vestiti che le erano stati messi addosso e cercò di scappare via. Nella casa di suo zio, a Fort Worth, gattonava sotto il letto per evitare gli sguardi degli estranei. Le lacrime scendevano giù per il suo volto e lei rimaneva lì, borbottando nella sua lingua indiana. Accese un fuoco nel giardino dietro casa e praticò un rituale di lutto Comanci. In un raro incontro con un rappresentante Comanci, una guida indiana a riposo, lo implorò per tutta la notte di riportarla nella comanceria. «Il mio cuore piange continuamente per i miei 2 figli. Era più indiana che se fosse effettivamente nata tale».
Finito.
Siamo a posto?
Siamo a posto.
Bene.
Perfetto, grazie.
È andata, guarda. ero teso io.
Mamma mia,
ho avuto un momento in cui proprio ho avuto la sudarella. Beh, è stata un'esperienza bellissima. Noi a questo punto seguiremo e ci faremo raccontare quello che accade con questo film, che appunto ricordiamo è una trasposizione del Pericle di Shakespeare, William, proprio lui, di cui fa parte adesso anche Radio Città del Capo. Ma abbiamo ancora un po' di cose da raccontarvi per quanto riguarda la puntata.
Comunque noi ci offriamo per le location, cioè seconda visione,
casa
cioè,
tua,
io
dici.
E te nel nostro spazio del martedì, cioè se vuoi girare anche dei film d'azione, degli inseguimenti.
A proposito,
hai visto come te lo
stiamo per parlare di un film che ci è veramente piaciuto. Si chiama Veloce come il vento e per introdurlo questa volta la canzone l'ho scelta io. Allora maestro, come sono andato?
No, allora l'hai scelta tu perché io ti ho dato gli strumenti per poterla
tipo
scegliere.
Google.
Come scegliere Google, cioè mettere veloce, nave o vento, cioè tutte cose, strumenti.
Tutte cose,
strumenti per riuscire a scovare delle canzoni tendenzialmente napoletane / neomelodiche attinenti
/
al titolo.
Peppe
Parra, attinenti al titolo di cui andiamo a parlare. E di che film andiamo a parlare? Amico Francesco,
parliamo del nuovo film di Matteo Rovere con Stefano Accorsi, Matilda De Angelis, che ci è piaciuto davvero davvero tanto. Si chiama Veloce come il vento ed è ispirata alla storia vera di un pilota che cade in disgrazia e a un certo punto ritorna nella famiglia, che ormai è ridotta soltanto alla sorella 17enne e al fratello che va alle scuole elementari, per sconvolgerla. Detta così sarebbe una trama banale, ma in realtà il film è tutt'altro che banale, anche perché Matilda De Angelis interpreta Giulia De Martino, la sorella di Loris, che è una promettentissima giovanissima pilota del campionato GT, il campionato Gran Turismo. Un film giocato su una forte emotività dei rapporti familiari. Il personaggio interpretato da Stefano Accorsi è un tossicodipendente, è un personaggio che ha una gloria nel passato, insomma è un personaggio strutturato in maniera molto classica, anche se vogliamo, ma Matteo Rovere non si accontenta di tracciare la solita parabola di risalita e di riscatto, ma gioca molto con i chiaroscuri, con le sfumature, gioca benissimo con gli attori. Possiamo dire che questa è una delle interpretazioni più significative della carriera di Stefano Accorsi, che mette da parte, o meglio, prende tutto il talento che ha e lo mette a servizio di questo film. La giovane Matilda De Angelis, che peraltro è anche di Bologna, ci ascolta sicuramente in streaming.
Esatto, nonché lei è anche la voce dei
Rumba de Bodas.
Anzi, no, invitiamo Matilda, visto che sei bolognese come noi, cioè come me. Non come Francesco,
io da 20 anni
che abito
qua.
Di Bologna. Quindi ti invitiamo appena un attimo il tour promozionale del film. Speriamo che rallenti il più tardi possibile. Noi ti aspettiamo anche qua, cioè ti offriamo anche una, cioè Francesco ti offre una birretta, un caffè alla macchinetta, cioè comunque ti accoglieremo bene, così potremo parlare anche del film con te, no? Ci ascolti? Che fai?
Vabbè, dicelo, Matilde. Allora, il film è un film d'azione, un film che riesce a essere...
Un film di genere! Oh, e diciamolo che in Italia, poi... Allora, due film di genere in un anno è troppo. Se ci mettiamo anche Suburra, sono quasi tre film di genere insieme a Gigrobò. Troppa grazia quest'anno, cioè non capiterà mai più.
Non capiterà mai
più. Cioè probabilmente il prossimo film dovranno aspettare 10 anni.
Però intanto Matteo Rovere porta a casa veramente un buon risultato, perché il film intanto prima di tutto è scritto bene, i personaggi sono credibili, hanno dei chiaroscuri che riescono a coinvolgere lo spettatore, che non li sente assolutamente lontani, nonostante siano a rischio macchietta, perché insomma una giovane adolescente ribelle che poi in realtà non lo è neanche tanto, e questa è la cosa fantastica del personaggio di Giulia De Martino da un lato, e lo sfattone interpretato da Stefano Accorsi dall'altro, il vecchio saggio meccanico come terzo lato di un triangolo, e
Tonino,
il grande Tonino, che poi il vero Tonino è quello che ha portato la storia ai realizzatori del film, la storia vera appunto. Potrebbero essere veramente un poker di macchiette incredibili, e invece no, perché grazie alla direzione di Matteo Rovere, alla capacità degli attori e soprattutto, lo diciamo anche, a una sceneggiatura finalmente scritta come Dio comanda, il film risulta credibile dalla prima all'ultima inquadratura.
È un film avvincente, è un film
girato benissimo, le sequenze di
corsa
girato
benissimissimo, è un film che mette in scena delle situazioni che sulla carta potrebbero diciamo il contesto familiare poteva essere anche molto rischioso, ma secondo me il prenderlo e raccontarlo attraverso un genere ben definito, con una struttura ben codificata, cioè qua siamo anche dalle parti realmente dei racconti di formazione, di crescita, di apprendimento alla Rocky. Siamo da quelle parti. Il film è stato si è visto anche un parallelo tra, per esempio, anche The Fighter di David O. Russell,
certo.
Soprattutto il personaggio di Bale, casualmente in quel caso un ex pugile tossicodipendente, e qua il personaggio di Loris, un ex pilota e anche qua con qualche problemuccio di droga. E la crescita, Stefano Accorsi, è vero, funziona. Sarà per il fatto di avere meno l'impostazione diciamo un po' più accademica dei suoi film più seri, con l'elemento emiliano che viene fuori, un elemento emiliano che personalmente all'inizio mi aveva un po' destabilizzato, perché memore dei suoi esordi pubblicitari, ma che in realtà nel corso del film riesce a colpirti, a prenderti e a emozionarti, e soprattutto anche il volto fresco, nuovo, bello e intenso di Matilda De Angelis, che molto spesso riesce a raccontare il personaggio di Giulia e anche la sua vulnerabilità, anche le sue momenti di defiance da ragazzina, molto spesso anche attraverso lo sguardo, perché sì, è uno sguardo incredibile che molto spesso è ripreso all'interno del casco, quindi dove noi vediamo molto spesso solamente
soltanto gli occhi. Sì, veramente, guarda, sono rimasto sorpreso, colpito, e davvero davvero piacevolmente colpito dal film.
Guarda, un altro, come ho letto ultimamente, un altro cinema italiano è possibile quest'anno, ne abbiamo diversi esempi. Poi Matteo Rovere, al di là anche dei suoi precedenti film, è un autore, produttore, insomma, in varie diramazioni in campo cinematografico, è uno dei produttori anche di come si chiama? Smetto quando voglio, che era un piccolo, se vogliamo, gioiellino di commedia citazionista e comunque scritta bene. Ecco, qua gli ultimi film di cui abbiamo parlato, diciamo un po' più di genere, che possono essere Suburra, come può essere, lo chiamavano G-Grobot, e io ci metto anche, pur nella sua imperfezione, la felicità è un sistema complesso di Gianni Zanasi, sono film con un tentativo di sceneggiatura, o comunque sceneggiature che funzionano con l'attenzione al dettaglio, senza la solita sciatteria a cui siamo abituati.
Sì, è vero, il film è realmente avvincente e non usa mai dei trucchetti. Ciò nonostante, a raccontarlo ci sono le classiche scene, diciamo, madri, in cui effettivamente c'è una possibilità di cadere nel cliché. Niente, Matteo Rovere riesce a controllare sempre tutto molto bene, ambientando tra l'altro tutto, credo, dalle parti di Imola.
Sì, dalle parti comunque delle colline a metà tra l'Emilia, ma più verso la Romagna, e quindi anche location, se vogliamo, meno convenzionali.
Sì, riesce a rappresentare una provincia italiana in maniera convincente.
E poi soprattutto un gran personaggio femminile, cioè già fare un film di corse con un protagonista una ragazza non è una cosa che si vede tutti i giorni. E mi ricordo, a proposito di film di sgumme, cioè il genere film di sgumme,
certo,
c'era Velocità Massima di Daniele Vicari o Vicari con Mastandrea, che era un bel tentativo. Mi ricordo Vista Venezia, tu c'eri quell'anno?
C'eravamo? Non credo.
Va bene, comunque anche lì era un tentativo magari riuscito meno. Ecco, qua questo film è decisamente una bombetta.
Andatelo a vedere, andatelo a vedere.
Sì, perché noi vogliamo poi incentivare e promuovere. Ora, con Gig Robot è andata da Dio, perché il film ha anche incassato molto. Ecco, vogliamo che accada lo stesso anche con Veloce come il vento. E secondo me ci riuscirà. Matilda, poi se tu magari quando ti fermi un attimo a Bologna, so che hai un po' di impegni, cioè ce l'abbiamo anche io e Francesco, però se
però
vuoi
di
passare
meno,
di qua
di meno.
Francesco ti offre un tè magari, perché sennò il caffè è troppo adrenalinico.
No, no? Il caffè no, per no, carità, per carità.
La macchinetta.
Allora, noi vi diamo annuncio di una colonna sonora che sta per essere, cioè che è stata ristampata e ahimè è già finita, nel senso che i vinili di Taxi Driver nel quarantennale del film, della colonna sonora, che presentano per la prima volta la colonna sonora in forma integrale, erano bellissimi, in colori giallo.
Ma tu lo volevi non tanto per ascoltarlo, solo per esporlo, cioè
no,
metterlo
no,
così quando arrivano
no,
gli ospiti,
perché è una
tu
delle...
lo tiravi fuori il disco.
È una delle colonne. Smettila,
ovviamente.
Smettila.
Ma no, ma tu sei malizioso.
È una colonna sonora bellissima e noi ne ascoltiamo un pezzo, il tema principale, per ricordare il grande Bernard Herrmann. Allora, vogliamo ricordarvi che il film che è stato girato in parte qua, cioè Preik di Shakespeare sulla strada, verrà proiettato in lingua originale alle 21, venerdì 22 a Lumiere, poi sabato 23 alle 10.30, doppiato in italiano, nell'occasione di una giornata che la Cineteca dedica completamente a William Shakespeare.
Perché tu devi sapere, caro amico Francesco, non so se lo sai, ma Seconda Visione è anche il radio di servizio che così snocciola pillole di sapienza, e Shakespeare in teoria è nato e morto lo stesso giorno, vale a dire il 23 aprile, e si festeggiano quest'anno i 400 anni dalla sua morte. Tra l'altro anche Cervantes è nato o morto lo stesso giorno.
Sarà un caso?
Casualmente il giorno dopo, il 24 aprile, penso un po', è anche il mio compleanno. Però io sono nato nello stesso giorno di Barbara Streisand, Shirley MacLaine e Jean-Paul Gaultier. Olè.
Abbiamo finita?
No, ridiamo?
No.
Perché?
Semoni mortacci, semoni mortacci, gli altissimi morti. Ma non è vero, ma non è vero, siamo tutti risorti. Noi semoni zombie del mondo cantare, guidati del buco, del guardiano del faro, semoni mortacci.
Non mi dire che è morto qualcuno anche sta settimana.
Non
mi dire che è morto qualcuno, perché veramente partiamo, è strano perché non muore nessuno quest'anno.
Partiamo da Anne Mary Duke, o meglio conosciuta con il nome di Patty Duke. Patty Duke è la protagonista di Anna dei Miracoli e infatti si è portata a casa, cioè una dei protagonisti si è portata a casa l'Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1973 proprio per quel film.
Dove non faceva Anna, ma faceva la ragazza che Anna accudiva. Anna era Anne Bancroft. Non so se l'aveva preso anche Anne Bancroft, forse da protagonista. Comunque, grande film di Arthur Penn.
Tra l'altro, la giovane Anna, Anne Marie Duke, ha avuto una vita molto travagliata come molto giovani star, addirittura è finita all'interno di un gioco a premi televisivo che poi è stato scoperto, era truccato, poi è andata a Broadway, ha avuto successo e il dramma è stato poi trasformato in film e l'ha portato all'Oscar, poi ha avuto dei problemi di ordine psicologico, insomma una vita non facile.
Però aveva il Patty Duke Show comunque.
Eh beh, roba di un certo livello.
Insomma... E poi, diciamo una scomparsa musicale, ma che in qualche modo ha sempre lambito anche il cinema, almeno a livello di colonna sonora. Una grande voce, un decano del country e non solo. Il buon vecchio Merle Haggard. Una vita incredibile.
Sì.
divisa tra penitenziari, riformatori. È stato anche a Saint Quentin, il carcere giunto alla ribalta con il concerto di Johnny Cash e con tanti altri film. Quindi è sempre una vita molto cinematografica.
Uno dei grandi del suono di Nashville, uno dei suoi brani si trova e segna un momento molto particolare di un film che compie 30 anni quest'anno, cioè Platoon di Oliver Stone.
Sì, e poi l'abbiamo sentito in una puntata recentemente di Mad Men, e poi nel Grande Lebowski, e insomma tanti, e poi anche brevi comparsate nei panni di se stesso. E noi lo vogliamo un po' ricordare con in sottofondo una delle sue canzoni più famose, una canzone tra l'altro che andava un po' contro al movimento hippie.
Vagamente.
Vagamentissimo.
We Don't Smoke Marijuana in Muskogee. Questo è l'inizio di Hockey from Muskogee, uno dei brani più famosi di Merle Haggard. Noi con questo brano vi salutiamo, ringraziamo Radio Popolare di Verona per ospitarci in replica alle 10.45 di giovedì mattina. Vi ricordiamo che andiamo in onda anche durante la notte tra mercoledì e giovedì.
Quando? Tra
mercoledì e giovedì.
Non ce la faccio.
Vabbè, non ti preoccupare, ti mando il podcast che sarà pronto a partire da domani mattina. Vi ricordiamo inoltre che domani, dopodomani e venerdì ci sono tre appuntamenti targati Murato, Radio Città del Capo, i nostri DJ Emanuele Rosso, che state per ascoltare in Questa è l'acqua, Emily Clancy ed Enzo Polaroid Baruffaldi apriranno le danze per il la tripla data dei Cani. Un altro appuntamento che vogliamo darvi è quello di Art Rock Museum giovedì al Palazzo Pepoli, dove saranno di scena gratuitamente alle 19.30 Miles Cooper Seaton insieme a CPC uguale Maxi Gross. Da Francesco
e da Tommaso,
buonanotte,
ciao.